Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 19 aprile. Allora, quali sono i temi fondamentali della giornata? Per ciò detto, perché questa mattina all'alba è partita l'offensiva, si fa per dire offensiva, si tratta Demostene 81, si parla veramente di una questione simbolica, cioè dei droni, che ha fatto partire Israele, cioè Netanyahu, ha dato l'ordine di fare un piccolo attacco che non è valso assolutamente nulla, nel quartier generale dove vengono tenute le ricerche nucleari iraniane, in territorio iraniano, e dove c'è la base degli F-14. Stiamo parlando di zero. A chi pensava che questa sarebbe stata quindi un'offensiva di quelle micidiali, ci sarebbe stata una controffensiva, gli iraniani hanno subito detto, non sappiamo neanche chi ci ha attaccato perché non è stata rivendicata dagli israeliani, e soprattutto se non ci fosse stata la gaffe che già si è vista degli americani che hanno detto che è un attacco israeliano, nessuno se ne sarebbe accorto. Sostanzialmente, se quella degli iraniani con 350-330 droni e missili era un attacco vero e proprio, questo veramente è il solletico. Ha forse ragione o ha fatto un clamoroso errore il messaggero oggi che titolava offensiva finale contro Hamas, cioè Israele rinvia rinvia l'attacco in Iran e punta Rafah. Sostanzialmente quello che è avvenuto oggi è che l'attacco non è stato tecnicamente rinviato, ma era talmente ridicolo che forse è vero quello che dice il messaggero, anche se titolato in maniera così sbagliata nel giorno in cui parte l'attacco israeliano, e cioè che sono concentrati sulla Palestina e soprattutto sulla striscia di Gaza, sul sud della striscia di Gaza, dove loro vorrebbero fare casino. Qua ci sono sempre i tifosi, due paroline sulla magica Roma. No, io il calcio sapete che è un po' un disastro per me, però sulla questione di Israele una roba che mi fa venire il sangue al cervello, e soltanto Carlo Nicolato riesce a cogliere questa storia su Libero, e cioè la foto che tutti quanti voi avrete visto della donna palestinese, probabilmente di Gaza, vestita in modo straordinario, con dei colori straordinari, che abbraccia in maniera drammatica e mostruosa per noi occidentali il bambino appena ucciso, secondo la ricostruzione del fotografo, dai raid israeliani a Gaza. Beh, insomma, stiamo parlando dunque di una scena tragica. Però Nicolato dice: scusatemi, ma mi spiegate una cosa, ma perché per esempio non hanno pensato a premiare nel World Press Photo del 2024, che è il campionato mondiale, la cintura dei concorsi dei fotografi? Magari qualche foto non ci hanno pensato del 7 ottobre. Ci sono delle foto mostruose sul 7 ottobre, delle foto che danno il senso dell'origine del male, perché da lì nasce l'origine del male, abbastanza per tutti. Poi dopo uno può dire che la reazione è stata più o meno eccessiva, c'è chi parla addirittura di genocidio. Beh, perché una foto di quelle donne rapite, stuprate, non è interessato? È perché evidentemente il 7 ottobre non esiste, esiste soltanto la reazione. L'altra questione interessante, poi chiudo il capitolo, diciamo, israeliano-palestinese, oggi sui giornali il pezzo di Ferrara, che devo dire la verità in maniera egregia, prende per i fondelli tutti quanti questi rettori progressisti delle università, alla Montanari, eccetera, che sulla questione israeliana vogliono bandire le ricerche, pensano alla pace, dice: beh, insomma, le università gli fa toc toc. Ferrara non sono dei club della sociali, delle club della società, ma sono dei luoghi della società civile, ma sono dei luoghi di ricerca e di sapere, cosa che i rettori politicizzati mi sembra che non abbiano bene in testa. Andiamo poi a altre questioni invece di giornata, cioè quando noi vediamo tutto quello che avviene in Israele, quello che avviene in Palestina, quello che avviene in Iran, quello che avviene, diciamo, sui grandi fronti mondiali, sapete che ieri c'è stata la riunione del Consiglio europeo. Allora io chiedo ai miei commensali che sono qua riuniti con me: qual è la differenza, per esempio, tra il Consiglio europeo, il Consiglio dei Ministri europeo, il Parlamento europeo, la Commissione europea? Cioè, noi siamo, come possiamo dire, sovrastati da enormi strutture che litigano, come hanno litigato ieri fino alla morte, ore e ore di dibattito su documenti che sono stati fatti da Enrico Letta. E la tesi di questo documento di Enrico Letta è che per rendere più competitiva l'Europa si deve fare l'unificazione del mercato dei capitali, e per farlo, sapete perché bisogna farlo? Per finanziare la transizione verde. Allora, quando noi stiamo parlando di niente, niente, quando noi stiamo parlando del fatto che ancora si discute sul fatto che la transizione verde sia il motivo per il quale l'Europa non è competitiva rispetto al resto del mondo, nel libro che uscirà a giugno, che sto facendo per Liberi Libri, c'è un dato su tutti: noi abbiamo diminuito in Europa dal 90 al 22, dal 1990 al 2022, di 2,5 miliardi di di tonnellate la CO2 emessa nell'aria. Sapete nel mondo quanto è aumentata nel frattempo? Di 15 miliardi, cioè l'Europa ha ridotto di 2 miliardi, il resto del mondo l'ha fatta aumentare di 15, e quindi noi non rappresentiamo niente, anche se l'Europa si spegnesse in un solo secondo, non rappresenterebbe niente nella riduzione della CO2, anzi nell'aumento della CO2 che i paesi che ci stanno facendo un culo di così hanno in casa. Beh, è una roba che, e tu poi pensi che ieri si sono riuniti per ore e ore con i loro aerei privati, con i loro aerei di Stato, sono andati lì, hanno fatto le riunioni, hanno rotto i coglioni sul documento di Enrico Letta. Cioè, capite, il genio della politica economica italiana. Ragazzi, io dico che siamo veramente dei morti che camminano, noi europei, che stiamo discutendo nel Consiglio europeo del documento di Enrico Letta. Non è finita, no? Non è finita. L'ecologia, dice intanto Roberta della Deconda, ti ringrazio moltissimo per la donazione. L'ecologia è una condizione dell'anima, esatto, Tommaso, è una condizione dell'anima. Intanto Fulvio, anche a Fulvio Borissoni ringrazio per il caffè che mi ha donato questa mattina. Siamo dei pazzi. L'armonizzazione del mercato dei capitali, perché l'Europa c'ha un sacco di risparmio che è indirizzato verso gli Stati Uniti, eccetto, dove cazzo deve essere indirizzato? Verso compagnie europee che pensano soltanto alle minchiate ESG. Esiste una grande minchiata, insieme a me, l'ESG è una stronzata. Le imprese devono fare soldi, profitti, assumere persone, dare stipendi, dare bonus, inventarsi nuovi modi per far progredire il nostro mondo, non le cazzate ESG. Se l'Europa si occupa di ESG, è chiaro che i risparmi degli europei giustamente vanno dove possono rendere di più, nelle aziende che fanno soldi, profitti, rendimenti. Noi stiamo qua a pensare, Pierluigi Pratola, alle case green. Beh, vi rendete conto? Nel frattempo, quello che avviene nel mondo è fantastico, perché in India, l'unico paese, l'unico giornale che ne cita le sue elezioni oggi è Il Sole 24 Ore, mi sembra, in prima pagina, ci sarà un voto da record, 6 settimane per votare in India, potrebbe essere la terza conferma di Modi, che peraltro, anche se ha i modi di un laico, è un integralista pazzesco, anche se non è delle religioni che vengono considerate integraliste, cioè quella musulmana o quella cattolica o quella cristiana, è un integralista pazzesco che però ha reso la Cina e l'India un paese molto importante sullo scacchiere internazionale. Ma Grillo che vuole il reddito universale, Marco Crux, neanche ne voglio parlare. Cristina, un saluto anche a te, e Rusa, hello anche a Rusa. Nel frattempo, la vera storia incredibile di oggi è la candidatura di Ilaria Salis, e io su questo devo fare una mea culpa. Io pensavo che il padre di Ilaria Salis, che ha molto insistito per venire a raccontare la storia di Ilaria Salis nella nostra trasmissione Quarta Repubblica, e che io ho preso a cuore la questione di Ilaria Salis, perché per me 13 mesi di carcerazione preventiva sono un obbrobrio, adesso ho capito la enorme delusione che ho avuto nei confronti di questo padre che pensavo facesse tutto il possibile per poter tirar fuori la figlia dal carcere. Il fatto che sia candidata da Fratoianni e da Bonelli, e il fatto che sia capolista, il fatto che questa roba sia diventata oggi la prima candidata eccellente, questa Salis, già condannata 4 volte per cose minori, e che tutto questo cosa sia stata fatta come segnalano loro stessi, in accordo con il padre, mi dà il senso disgustoso di questa operazione politica. Senso disgustoso. Io non so se che uscirà dal carcere o non uscirà dal carcere. Io sono sicuro che non si tiene una persona 13 mesi in carcere preventiva. Sono sicuro che noi abbiamo mandato in onda le immagini della Salis con gli schiavettoni perché ce l'ha chiesto lei di mandarle in onda. Quindi è stata lei a voler far vedere la condizione in cui si trovava. E sono sicuro che anche nelle carceri italiane, nei processi italiani, le persone vengono tradotte in tribunale con gli schiavettoni. E è esattamente la stessa cosa. Il punto fondamentale è che con la sua candidatura con i comunisti, beh, finisce completamente, diciamo, questa favola dell'innocenza, diciamo, politica, ovviamente, della Salis. Quella giudiziaria verrà tutta a dimostrare. E Sallusti è l'unico che poi racconta una cosa sacrosanta nel post-scriptum. Tutti quanti segnalano che la candidatura della Salis è stata fatta in accordo con il padre. Ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? In accordo con il padre! E questo sarebbe la grande battaglia contro il patriarcato. Cioè, una si candida dal carcere ungherese per fare una battaglia perché c'è l'accordo col paparino. Il paparino è d'accordo che si candidi la figlia e questo sarebbe la grande cultura progressista della sinistra. Ma come cazzo vi permettete? Se si candida perché l'ha deciso lei, non perché c'è un accordo col padre, perché senza accordo col padre non si sarebbe potuta candidare. E chiedo ancora, senza accordo col padre, quella non andava in Ungheria a cercare con il suo manganello retrattile di fare il suo mestieraccio di contestatrice violenta? Tutto si può dire, magari è innocente, ma contestatrice violenta, visto il suo curriculum, glielo do per acquisito. E la contestatrice violenta non ce l'aveva l'accordo col padre nel fare la contestatrice per il padre, o la contestatrice diventa in autonomia mentre la candidata è soltanto in accordo col padre? Una roba, guardate. Io pensavo che fosse la grande storia della pastorale americana, della figlia terrorista di una borghesia, diciamo per bene. In realtà qua ho capisco bene che c'è un filone, perché se io fossi il padre di una ragazza che fa quelle cose, a parte avergli dato quattro calci nel culo quando le faceva, però quando in galera tutto faccio tranne che la faccio candidare per Bonelli e farla diventare, come giustamente oggi titola La Verità, il nuovo Soumahoro della sinistra. Esattamente il nuovo Soumahoro della sinistra. Questa è la candidata. E tra l'altro, i geni, non comprendendo che questa vicenda, più che portare via dal carcere questa ragazza, questa condannata per 4 volte, farà un favore a Fratoianni e a Bonelli, come al solito, perché gli darà quei voti dei centri sociali, dei comunisti che girano per l'Italia, degli ex brigatisti, di quel mondo di merda, di eversione che non ci mette la faccia, quei 100-200 mila voti che esistono, 200 mila no, i fuori, quelli che occupano l'università, quelli che contestano, quel mondo orribile là che farà sì che questi arrivino al 4%. Veramente una storia pazzesca questa cosa della Salis, vergognosa, e sono così arrabbiato proprio perché ho creduto di difendere un principio, e quando io cerco di difendere un principio, cioè quello che non si tiene in carcere una persona per 13 mesi, mi danno un calcio nel sedere, metaforico come sempre, perché poi dopo questa roba qua la candidano. Nivi, Porro, può parlare di Cuba dove c'è dittatura comunista? Guardi, vogliamo parlarne, ne parliamo sempre, però non è che Nivi, se lo scrivi maiuscolo e altre 10 volte lo dico di più. È così. Nel frattempo arrestano un altro ex sindaco del PD ad Avellino. Di Pietro viene interrogato, non so da quale giornale, dice questo è diverso rispetto a Tangentopoli perché qua non c'è un sistema, ma sono uno contro l'altro armati. E poi c'è invece Repubblica che sceglie con tutto questo parterre di questioni sulla divisione che ci sarebbe nella destra riguardo all'aborto. Guardate, l'aborto è una legge di Stato. Quello che stanno facendo è che Fratelli d'Italia, un pezzo della destra, vuole, ha fatto un emendamento sostanzialmente nei consultori, vorrebbe che ci fossero anche le associazioni pro vita per consigliare le persone incerte di non abortire e di trovare una soluzione diversa rispetto all'aborto. Io penso che trovare una soluzione diversa all'aborto, se possibile, è una cosa, voglio dire, ovviamente sacrosanta, peraltro è scritto nella legge. Certo, bisogna vedere come si fanno queste cose, perché se poi diventa un clima per cui già l'aborto è una tragedia, evidentemente per chi la subisce, perché non è una di quelle scelte che uno va prendendosi un caffè, immagino, e se crei anche un clima di merda, insomma, non è una cosa che mi augurerei. Però siamo ancora nell'alveo della normalità. Ieri c'è stato un ordine del giorno alla Camera che voleva ribadire invece la contrarietà a questo atteggiamento, diciamo, di clima, sto parlando perché la legge non cambia, non viene modificato l'aborto, le stronzate spagnole lasciamo nel tempo che trovano, i 18 parlamentari del centrodestra, di cui 18, 15 derivanti dalla Lega, capeggiati dalla Ravetto, votano contro questo ordine del giorno, e quindi da questo arriva il titolo di Repubblica: aborto destra divisa, e il titolo non è nulla rispetto al portavoce del Partito Democratico Francesco Bei, che era un po' che non leggevo, è straordinario e ve lo devo leggere. È strana la destra, non avendo raggiunto risultati tangibili sull'economia, cerca di marcare il passo con una crociata identitaria sul corpo delle donne e sui diritti determinanti. Ecco. capito? Questa è la destra cattiva raccontata da Bei. Nel frattempo, bellissima, vi segnalo l'intervista, non intervista, racconto fatto da Mario Calabresi oggi sul Corriere della Sera. Io lo associo a Repubblica, ma Mario Calabresi sul Corriere della Sera oggi fa un racconto straordinario, non forse tanto per lui, ma per il personaggio, cioè la moglie di Ferrero, l'inventore della Nutella, racconta la straordinaria epopea della Ferrero, di come lui, per esempio, fu contattato dal generale della Chiesa dicendogli che i terroristi lo volevano uccidere, stessi terroristi che troviamo oggi in piazza con quelli con i Fridays for Future o contro Israele, sono gli stessi figli di quel terrorismo là, e lì vi racconta che cosa era il terrorismo di quell'epoca, il fatto che loro dovettero cambiare casa, ma racconta anche come fu inventato il nome della Nutella. Nel frattempo, la Corte Costituzionale ha fatto una cosa buona e giusta, cioè ha sostanzialmente detto che l'IMU per quelli che hanno la casa occupata non si paga. Quindi se vi occupano casa, fate una denuncia penale, come si chiama? La Corte Costituzionale ha detto una cosa che secondo me era un'ovvietà, ma evidentemente adesso non è più solo un'ovvietà, ma anche una norma diciamo, da rispettare di tipo giurisprudenziale, per cui se vi occupano casa, fate una denuncia, non dovete più pagare l'IMU. Benvenuti a un mondo normale. Ma sapete, il mondo non è molto normale, perché oggi Mascheroni racconta una cosa sulla prima pagina del giornale che mi sembra incredibile, ma è vera. E cioè, dovete sapere che a Milano che cosa ha deciso Sala e la sua giunta del comune? Che non faranno più gli sfalci dell'erba. E sapete perché? Perché così alimentano la biodiversità. Questo è il paese in cui, nella città più fica del mondo, dove c'è il Salone del Mobile, dove sembra di stare in un bar di guerre stellari per le razze, i popoli, le età, le città. È stupenda, amministrata da gente che non fa gli sfalci nelle aiuole per alimentare la biodiversità. Ma lì, mortacci vostra, ma cosa ci avete nel cervello? Dice giustamente Mascheroni. Spero che almeno così nascondano dietro a questa stronzata la biodiversità nella città per non tagliare l'erba. Quindi al parco i bambini saranno ben felici di andare nell'erba alta fino a qua. Beh, comunque, in questa città senza sfalci per la biodiversità, questi cretini almeno spero che lo facciano, perché non hanno i soldi per fargli gli sfalci. E dice: su questo Roma è fantastica perché non si è inventata nulla a Milano. Roma lo fa da sempre, bella la situazione dei parchi a Roma. Questi sono veramente pazzi. Nel frattempo, due notizie di economia, su quello chiudo: la Confindustria nasce la nuova giunta di Orsini. Io lì non riuscirò mai a capire perché, in un'organizzazione come la Confindustria, fatta da imprenditori, da persone serie, da gente che c'ha lavoro, non tutti, ci siano 10 vicepresidenti. C'è un governo della Confindustria che è fatto da 25 persone, 3 delegati e 5 persone, 2 advisor e 10 vicepresidenti, tra cui persone anche bravissime. Cioè, adesso non è che vale soltanto il discorso dei figli scemi. Quando io vedo che ci sono degli imprenditori, dei fuori imprenditori che fanno i vicepresidenti, dico: cazzo, non è una roba soltanto, come ho sempre pensato, di apparenza, ma può funzionare un'organizzazione con 10 vicepresidenti? La Cassa Depositi e Prestiti, nel frattempo, secondo Poz, vedrà la riconferma di Scannapieco e del presidente Gorno Tempini. Questo è quello che dice un pezzo di nomine di design. Bisogna tenere sconto in fattura per redditi bassi e incrementi, o si torna ai lavori in nero senza bonus reali, si risparmierà a partire dalla sicurezza. Questo riguarda evidentemente le norme edilizie. Andrea Manfredi 77 mi dice: capisci Marchionne? Certo che capisco Marchionne, capisco Marchionne vedendo Idemeo e tutti i suoi, diciamo, figliocci. Capisco che la grandezza di Marchionne, che se ne sbatteva di tutta questa roba e andava avanti per la sua strada. Sonia, grazie per la tua donazione. La Salis ha possibilità di essere eletta, crede Alberto Zesi? Non lo so, non lo so. Però, essendo capolista nel nord-ovest, se fanno il 4% e hanno un seggio al nord-ovest, beh, insomma, possibilità in effetti c'è. Comunque sia, è una sconfitta per chi ha creduto in una battaglia che pensava di principio, e invece mi sembra che alla fine sia la battaglia di una professoressa un po' pasticciona, ecco, mettiamola così, e di una famiglia un po' pasticciona. Va bene, vi do appuntamento come sempre con la zuppa di domani, con il sito nicolaparo.it, per tutte le informazioni che possono ancora esserci sull'offensiva, forte o meno, degli israeliani. In questo momento sembrerebbe finita là. Ottima zuppa come sempre, grazie. La 21-18, ci vediamo. in giornata. Ciao.